Capodanno aveva proprio voglia di qualcosa di fine.
Sì, basta con questo.
Allora poi lo riprenderemo questo spot sul 31 dicembre a Rebibbia. Allora abbiamo al telefono un compagno di Torino, perché oggi ci sarà un corteo contro la sorveglianza speciale, ciò che le ruota attorno, contro il decreto Salvini, contro tutto quello che implica. Partenza alle 15 da Piazza Solferino. Io ti lascio la parola, illustraci tu i motivi di questa manifestazione.
Allora, questo manifesto, intanto grazie, buongiorno a tutti e a tutte. I motivi di questa manifestazione sono duplici, nascono a livello almeno anche personale e di pancia nell'immediato, come esigenza di dare una risposta a una sorveglianza speciale molto grave, a nostro giudizio, anche per le lotte e per i conflitti sociali, rispetto non solo al fatto in sé di essere stata applicata a questo comitato che da tanti anni lotta a Torino e non solo, in particolar modo anche rispetto all'inchiesta per la sorveglianza che hanno creato, lotte legate al CPR, all'abbattimento del CPR, dei meccanismi di gestione dell'immigrazione, eccetera. E quindi questo compagno è stato colpito da questa sorveglianza speciale che a nostro avviso è particolarmente grave, perché ha abbassato radicalmente la soglia, anche in un certo senso, sotto la quale può essere applicata, grazie anche all'utilizzo da parte dei giudici, detto anche in sentenza, di alcuni accorgimenti, per così che vogliamo chiamare, già introdotti nel decreto sicurezza Minniti, che rendevano più facile l'applicazione della sorveglianza speciale. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo, poi se mi vuoi fare le domande di approfondimento fai pure, il secondo motivo è invece appunto il decreto Salvini. Il decreto Salvini che si inserisce in diretta continuità anche col decreto Minniti, e quindi anche per questo in qualche modo non neanche così troppo pindarico come volo, è direttamente collegato alla stessa sorveglianza di Antonio. Però ovviamente il decreto Salvini colpisce le possibilità di un conflitto sociale in questo momento storico, diciamo a 360 gradi, non solo per quanto riguarda i compagni, ma anche per quanto riguarda chi lotta. A Torino, ad esempio, un caso che rende molto comprensibile questa cosa è ad esempio la lotta dei rider, lotta alla quale io personalmente ho partecipato, ma anche altri compagni, e che comunque è una lotta attiva in città. Ad esempio, grazie al decreto
Salvini, specifichiamo, magari non tutti lo sanno, i riders sono quelle persone che consegnano in genere soprattutto cibo a casa dai vari ristoranti in bicicletta.
Esatto, che lavorano per delle grandi piattaforme che sono molto sfruttati, che da un paio d'anni stanno continuando a lottare chiedendo dei miglioramenti, ma anche con una lotta diciamo abbastanza ha sprombattuto e senza troppe mediazioni con la controparte, soprattutto nei momenti alti di conflitto. E ad esempio alcune manifestazioni dei rider, dette anche critical mass, ma che però avevano lo scopo di bloccare la circolazione in città, grazie a questo decreto potrebbero essere perseguite aspramente, molto più di quanto si faceva prima, perché col nuovo decreto ad esempio il blocco stradale è diventato penale e non è più solo una multa pecuniaria. Questo è solo un esempio che può rendere l'idea anche dell'urgenza, secondo noi, di iniziare a lottare contro questo decreto. Una lotta che ovviamente non si fa tramite un corteo può essere un momento per dire delle cose e per stare tutti assieme, ma che si fa poi a partire anche da un lavoro quotidiano di lotta, di tentativi di spingere la conflittualità dove si vive, insomma.
Sì, direi che
hai detto.
Non so, dimmi tu.
Mi senti?
Mi sento molto lontano.
Aspetta, che forse è un problema di microfono. Mi senti meglio adesso?
Un po' lontano, ma vai, prova, se non capisco.
Dunque, mi sembra sacrosanto mettere al centro il problema del conflitto sociale, perché da Minniti, anche prima, ma insomma da Minniti a Salvini, questo è sicuramente l'obiettivo. Tra l'altro quest'ultima perla di aver esteso il DASPO, anche il cosiddetto, di aver introdotto la categoria del DASPO sanitario, insomma è qualcosa che sfugge, i giornali non ne hanno assolutamente parlato, ma sfugge proprio alla comprensione media di chiunque, insomma, per cui si può essere soggetti di DASPO anche nei confronti di quei luoghi dove uno non, naturalmente dovrebbe essere, non dico accolto, ma insomma non ci dovrebbero essere limitazioni di nessun tipo. Invece qui si arriva anche a questo, oltre il fatto che, come dicevi tu, il blocco stradale è diventato obbligatoriamente penale, non più amministrativo, e viceversa in altri ambiti si sono aggiunte alle misure penali anche misure amministrative che ultimamente mi sembra facciano molto male, no? Perché poi magari alcune persone, compagni o anche no, sopportano il provvedimento penale, ma quando ti arrivano multe salatissime comincia a diventare un problema. Ecco, da questo punto di vista, giustamente tu hai detto la manifestazione è solo un momento di questo, come l'intenzione di riprendere le fila di un conflitto sociale, quali secondo te, insomma, come giudizio, secondo te, secondo voi, problematiche incontra? C'è molta aspettativa sul governo, sulle cose, eccetera, eccetera.
C'è molta aspettativa?
Nei confronti, per esempio, del cosiddetto governo del cambiamento, no? Oppure questi veli, queste fette di prosciutto sugli occhi cominciano, secondo te, a essere messe via?
Allora, il punto è questo, e ovviamente io posso fare una valutazione molto parziale, molto soggettiva,
certo,
di una città, cioè Torino, di una porzione di città, perché ovviamente i compagni e le compagne che hanno organizzato questo corteo, ma che lottano a Torino, lottano in una parte di città, c'è una parte con tante contraddizioni, con tante contraddizioni positive e negative nel senso, allo stesso tempo, nel senso che ovviamente, per farti un esempio, il quartiere, per esempio, dove vivo io, che è un pezzo di quartiere dove cerchiamo di lottare, ha avuto delle grossissime percentuali di voto, per quanto questo non rispecchi, secondo me, la predisposizione al conflitto, almeno non in maniera integrale, però grosse percentuali di voto e dei 5 Stelle e di Lega Nord, e quindi si vive in realtà un clima percepibile di possibile anche guerra civile, no? Se vuoi, e quindi almeno nella parte di città dove viviamo noi ci sono cioè, l'esigenza di spingere il conflitto nei confronti dei veri responsabili della situazione di merda in cui viviamo, che sono i politici, i padroni, i governanti, a seconda anche dei conflitti specifici che si presentano, che possono essere sul lavoro, legato a questioni di cure mediche o meno, piuttosto che conflitti anche specifici legati a progetti in una parte di città che vanno a minare le possibilità di vita di altre persone, come sta avvenendo con i progetti di riqualificazione a Porta Palazzo, eccetera eccetera. Il punto è che siamo in una fase in cui, secondo me, bisogna la mia sensazione a volte è che si è a un punto zero nel quale le persone si rendono conto che la miseria, che secondo me ha iniziato ad essere molto più pressante dal 2008 in poi e anche dalla crisi economica in poi, sta diventando una miseria normalizzata, e questa miseria normalizzata tentando, secondo me, anche grazie alle politiche di Di Maio e di Salvini, di essere accettata in maniera abbastanza allineate dalle persone. Secondo me dentro le persone che incontro, che conosco anche attraverso la lotta con i rider, ma non solo, cova un'esigenza di ribellarsi, però è molto schiacciata, e soprattutto è pieno di persone che indicano altri nemici, sono appunto l'immigrato, chi ti frega la casa popolare, piuttosto che chi prende i soldi a te non te li danno perché lo Stato aiuta prima loro, e cazzate tipo questa che conosciamo. Ora, secondo me, attraverso una presenza all'interno dei vari conflitti, anche piccoli, che ci possono essere in questi quartieri, in queste città, si può provare a spingere, a far rinascere l'esistenza di un'opposizione anche radicale a questo mondo e a questa miseria normalizzata. ed è quello che noi proviamo a fare. Ovviamente questo corteo non riuscirà a fare questo, però pensiamo di stare assieme e di mandare questo segnale.
Che in buona sostanza, insomma, non si combatte una società disciplinare come quella che si delinea se non si riprende in senso generale un conflitto che riguarda tantissimi altri aspetti della vita materiale di tutti i giorni, insomma. Quindi non è tanto la lotta alla repressione in quanto tale, ma quanto una ripresa generale del conflitto, insomma.
Sì, questo sicuramente. Poi la lotta contro la repressione in quanto tale a volte è un pezzo importante che serve a riconoscersi, a stare uniti, a rispondere anche specificatamente, ma non penso sia la soluzione sicuramente.
Certo.
C'è anche il discorso, no, legato a questo, che va avanti da sempre, ma insomma sicuramente con questi provvedimenti e poi da diversi anni è diventato preeminente, cioè quello di legalità contro illegalità, cioè sicuramente queste misure sono state pensate come un deterrente nei confronti di un conflitto che per ora non è esteso, ma già testimoniano insomma l'urgenza da parte di questo governo e non solo, anche dei precedenti, comunque di frenare la possibilità della crescita di un conflitto. E allora certamente se si rimane in pochi, se si rimane isolati e si parla soltanto di repressione, questa poi ovviamente diventa un deterrente molto forte. L'allargamento del conflitto, il tentativo appunto di stare all'interno delle contraddizioni, è sicuramente una modalità per risolvere questo problema, per affrontarlo, direi meglio, no? Perché ovviamente è una banalità, ma più persone poi si contrappongono non solo a queste misure ma anche a tutte le altre questioni che abbiamo sollevato, più diventa difficile poi arginarle.
Sì, cioè, diciamo che questo è un macro contenitore. Poi ovviamente ci sono varie chiavi di lettura di quello che bisognerebbe, anche varie cose che bisognerebbe fare per opporsi a tutta una serie di politiche che ci stanno veramente forgiando di dollo, secondo me. Appunto questa è una, forse una delle più forti, forse una delle più importanti, e noi saremo oggi anche a dire questo, diciamo.
Va bene, se non vuoi aggiungere altro, noi comunque vi facciamo in bocca al lupo per la manifestazione di oggi a Torino, appunto partenza alle 15 da Piazza Solferino.
Esatto,
d'accordo,
ringrazio.
D'accordo, ciao. Ciao, ciao,
ciao,
grazie.
Buona giornata, ciao.
Allora, seguitando sull'argomento, l'argomento è appunto questa messa a punto ulteriore che è venuta con il decreto sicurezza, noto come decreto Salvini, e quindi con inasprimento di pene varie per quanto riguarda determinati reati, che sono per esempio, ma non solo, il blocco stradale, appunto, che è diventato da provvedimento amministrativo, insomma c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, e si rischiano fino a 4 anni di condanna, l'occupazione dei terreni e case, che anche qui sono state raddoppiate le sanzioni penali, ma è stata anche introdotta una forte ammenda amministrativa, quindi di carattere pecuniario, l'introduzione, come dicevo, del DASPO sanitario, per cui se qualcuno ha dei comportamenti giudicati anomali, non corretti, insomma, che infastidiscono l'ambiente in cui ci si trova, in particolare riferibile a, nel decreto si parla di distretti sanitari in genere, si applica appunto il DASPO, per cui non puoi recarti in questi ambienti, questa è la sostanza, per cui si nega di fatto la possibilità di assistenza sanitaria in qualche modo, o perlomeno questo è il rischio, e fino a, anzi includendo anche e forse soprattutto per certi aspetti, tutte le restrizioni che sono state applicate ai migranti, dalla perdita di cittadinanza a tutta la catena dei centri di accoglienza cosiddetti, insomma con varie varie denominazioni che vengono assolutamente ridotte o addirittura cancellate. Quindi è un inasprimento deciso di quello che era già stato introdotto col decreto Minniti e che va nella direzione di un massimizzare il controllo sociale sotto tutti i punti di vista, con occhio particolare, anche se non dichiaratamente scritto, per quanto riguarda le situazioni di conflitto, perché poi questa tipologia di reati rimanda immediatamente, come blocco stradale o l'occupazione di case, rimanda immediatamente a situazioni in cui sono in corso delle lotte, ci sono dei movimenti, ci sono delle persone che rivendicano qualcosa. Da questo punto di vista, notizie di cronaca proprio di questi giorni, in particolare giovedì 13 dicembre, almeno è apparsa sui giornali, Milano e Cosenza contestualmente, due situazioni di occupazione di stabili, case, alberghi, quello che sia, sono state pesantemente fatte oggetto di indagini e conseguentemente anche di rinvia giudizio. A Milano 9 persone sono state arrestate nell'ambito di un blitz, questo così recita la stampa, contro il racket delle occupazioni abusive nelle case popolari della zona Giambellino. Da questa mattina i carabinieri stanno seguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, 7 italiani e 2 non italiani, appartenenti all'area antagonista milanese, ritenute responsabili, e questa è la gravità del fatto, e questa è l'imputazione: associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale. Quindi questo è il salto, no? Se vogliamo definirlo così. Associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili, e la presunta associazione, dice ancora il testo, è composta da antagonisti e secondo l'accusa aveva uno scopo comune: una propagandata giustizia sociale a tutela del diritto della casa, volta a creare una soluzione all'emergenza abitativa parallela e contrapposta a quella offerta dalle istituzioni. Voi capite che insomma, questa è virgolettato, riportato dal documento di rinvio a giudizio, insomma, no? E questo lo scrive il GIP di Milano, Manuela Cannavale, nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di questi 9 inquisiti. E c'è ovviamente, le case occupate erano dell'area, cioè dell'equivalente dell'ATER. E l'ALE in Lombardia è quello che si occupa delle case, e la risposta, no, c'è stata da parte ovviamente dei compagni e compagne che portavano avanti questa battaglia, e da notare anche la Matteo Salvini non ha perso tempo per farsi protagonista anche di questa azione. Grazie e complimenti alle forze degli ordini e agli investigatori, ha detto Salvini, dice: da parte mia la promessa di continuare la battaglia della legalità. E ricordiamo che la legalità è una parola d'ordine strombazzata non solo da Salvini ma anche da Movimento 5 Stelle, che ne faceva addirittura un grido: legalità, legalità, eccetera. Nessuna tolleranza per i criminali che rubano un bene pubblico strappandolo a chi ne ha diritto.
Che ci vuole la faccia come quella cosa là per, insomma, chi adesso è sotto un'altra inchiesta, per non Salvini in persona, c'è ma stato, insomma, la Lega.
Esatto, c'è stato anche l'assessore regionale alle politiche sociali e abitative della Lombardia, Stefano Bolognini, della Lega, che ha detto: ringrazio il procuratore, la procura della Repubblica, i carabinieri, le forze dell'ordine, che hanno debellato una piaga che teneva in ostaggio anche con brutalità molti dei cittadini del quartiere. L'operazione è una boccata di ossigeno per tutti noi che operiamo con la volontà di restituire decoro e dignità a meravigliose zone di Milano. Pensate, insomma, a Giambellino, per chi lo conosce, meravigliose zone di Milano che nel tempo sono state fatte preda di persone prive di scrupoli o peggio ancora che antepongono interessi ideologici e di gruppo al benessere dei milanesi e di tutti gli abitanti lombardi. Fa impressione leggere queste cose, però è materia corrente, insomma, tant'è che a Cosenza è successo qualcosa di analogo, la notizia dello stesso giorno. 16 indagati del comitato Prendo Casa, che è un comitato attivo nell'ambito delle occupazioni da tempo, avevano occupato l'hotel centrale e un immobile dell'Aterpe, anche qui un immobile pubblico, e sono stati accusati di furto di energia e violenza privata tutti e 16, e per 5 di loro anche qui associazione per delinquere finalizzata all'occupazione, quindi stessa tipologia di reato prevista a Milano. Ecco, questo ci mette immediatamente in cortocircuito con quello che si diceva prima anche nella corrispondenza, cioè l'immediata connessione di misure repressive di fronte a qualsiasi tipo di anche di piccola insorgenza, di piccola manifestazione di contrarietà, di affermazione di bisogni, lasciamo stare i diritti, ma insomma pensiamo che prima ancora che un diritto la casa, la possibilità di avere un tetto in cui stare sia un bisogno assolutamente necessario, e quindi ecco lo scopo di queste cose, no? A fronte di una situazione che, e qui viene da riflettere allora che cosa è successo, insomma, le riflessioni di questo tipo, a fronte di una situazione generale che non è che poi brilli per chissà quale tipo di iniziative in senso generale, insomma, ci sono evidentemente sparse sul territorio nazionale situazioni comunque di effervescenza, di mobilitazione, di iniziative eccetera eccetera, ma che non danno un senso così preoccupante per chi sta al potere di dover arrivare a questo tipo di provvedimenti. Cioè, se uno volesse fare un paragone, dice vabbè, ma se in Italia si fanno provvedimenti di questo tipo come il decreto Salvini o prima ancora il decreto Minniti, allora in Francia che dovrebbero fare? Dovrebbero proclamare la legge marziale con quello che sta succedendo, insomma, no? Quindi c'è da valutare anche che cosa è successo, perché queste cose non nascono solo oggi, insomma. Io ricordo che da questo punto di vista proprio 5 anni fa, come Radio Onda Rossa, organizzammo un convegno qui a Roma, in particolare al Teatro Valle, che era ancora occupato, era il 2013, che dal titolo Libertà di conflitto, il nemico interno, ordine pubblico e diritto penale da Genova 2001 a oggi, in cui cercavamo, insomma, di tracciare, fare se non una sintesi, perlomeno un punto di quello che stava succedendo e che già 5 anni fa era abbastanza sotto gli occhi e che oggi si vede con ancora più evidenza, e cioè il fatto che qui, prendendo Genova 2001 come momento cruciale di un atteggiamento molto repressivo nei confronti dei movimenti, insomma, senza ricordare tutto quello che successe a Genova, la gestione della piazza, e la Diaz, le caserme, le torture, le botte, insomma, tutto quello che possiamo ricordare e che conosciamo senza ripeterlo, ma insomma che rimandava a una problematica che è quella che oggi stiamo vivendo ancora di più. E questa problematica, dall'applicazione delle zone rosse che fu istituita proprio a Genova e poi ripetuta in tante altre circostanze, la politica, insomma, la giustizia fatta di manganelli, ma non solo, era quella che diventava la pratica corrente e che si è rivolta all'epoca ancora, insomma, c'erano, ci furono in quel periodo là, soprattutto in Campania, lotte molto forti contro le discariche, per esempio, che furono represse in modo molto duro, le proteste dei terremotati, dei pastori, insomma, per dire che una qualche conflittualità c'è sempre stata, ma che oggi, a fronte di, come dicevo, di una situazione che non vede chissà quali pericoli, si aumenta ancora di più questo atteggiamento di carattere repressivo, e fino a delineare quella che oggi è assolutamente evidente, cioè che qui si legifera in base, per certi aspetti, in base alla pericolosità sociale dell'individuo, perché questo è il tema sempre più ricorrente, cioè certi provvedimenti di carattere preventivo vengono detti, vengono chiamati, nei confronti di individui che manifestano e hanno determinate caratteristiche da cui si evince una loro pericolosità per tutta la società. E questo che cos'è se non una ridefinizione di quello che è un, non solo il codice penale nei suoi articoli, quindi inasprimenti, modifiche, aggiunte e così via fino a leggi speciali, no? Ma è proprio un cambiamento di indirizzo, di concetto stesso del diritto penale, per cui si punisce non in base a quello che si fa, ma a quello che si è, e questo è sempre più evidente. Quindi sei un soggetto intemperante per diversi motivi che non necessariamente sono di carattere politico, sei un soggetto asociale, che non si conforma ai canoni, anche qui stabiliti non si sa da chi, ma canoni ritenuti come quelli validi, tradizionali, quelli giusti, che ovviamente, se sono imposti dal potere, possono cambiare nella volontà, secondo la volontà del potere, e quindi domani verranno puniti chi non si fa il segno della croce, perché il potere ha deciso, per esempio, che qui bisogna farsi il segno della croce quando si entra a scuola, al lavoro, che ne so, insomma, esagero evidentemente, ma tanto per dare un'idea. E questo rimanda a che cosa? Qualcosa che noi proprio in quel convegno definimmo come il codice penale del nemico. E che è perché sempre più spesso i magistrati dalle aule dei tribunali motivano le loro accuse sulla base della pericolosità sociale dell'individuo che protesta, che a questo punto non è più tanto giudicato per ciò che ha commesso, ma per quello che rappresenta nei confronti della società, e quindi un disadattato, un ribelle, e dunque necessariamente un nemico a cui di volta in volta si applicano misure giuridiche straordinarie, o accentuando nei suoi confronti la funzione repressiva preventiva, come il DASPO, il domicilio coatto e così via, o sospendendogli alcuni principi di garanzia, e quindi qui sono le leggi di emergenza, fino a prevederne l'annientamento attraverso la negazione di diritti inderogabili. È quello che alcuni giuristi denunciano come uno spostamento sul piano del diritto penale da un sistema giuridico basato sui diritti della persona, anche se criminale, a un sistema basato prevalentemente sulla ragion di Stato. È questo il diritto, appunto, penale del nemico, insomma, così l'abbiamo definito. E su questo, insomma, ci sembra che gli ultimi provvedimenti, i fatti concreti di cui si ha notizia quotidiana, vadano esattamente in questa direzione.
Allora, prima di passare alla seconda telefonata, parleremo con Lodi della sentenza del Tribunale riguardo al ricorso fatto da due associazioni.